La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Mi sono voluto concedere una parentesi musicale un po' più lunga, visto che si trattava del maestro Morricone, e quindi, insomma, anche se il brano di solito con il quale introduciamo il nostro ospite Marcello Gerardi, più che ospite, insomma, ormai uno di casa, di solito è più breve, questi 3 minuti e 55, il maestro Morricone se li meritava tutti. Rabbia e Tarantella è un film, cioè è la colonna sonora di un film italiano, stavo dicendo. Di che si tratta, Marcello? Innanzitutto, ben ritrovato.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio. Allora, parliamo di un film a suo modo importante, anche se molto discusso già all'epoca. Parliamo di Alons Enfants, dei fratelli Taviani, un esempio luminoso, se vogliamo, per certi aspetti, e problematico del cinema politico che i Taviani rielaborarono in quegli anni. Il percorso esistenziale di un rivoluzionario, tra l'altro magistralmente interpretato da Marcello Mastroianni, non poteva trovare probabilmente un attore più versatile e più capace di rendere l'ambiguità di questo personaggio, i suoi conflitti interiori. Inizialmente aveva pensato a Gian Maria Volontè, grandissimo attore, insomma, forse il più grande che abbiamo mai avuto per certi aspetti, e comunque sia gli italiani poi alla fine arrivarono alla conclusione che un personaggio così sfaccettato aveva bisogno della mimica e appunto in qualche modo le parole sommesse di un grande attore come Marcello. Allora, siamo nel 1816, dopo il congresso di Vienna, la restaurazione, e un rivoluzionario dei Fratelli Sublimi, praticamente un ex ufficiale napoleonico che si era unito a una specie di carboneria, insomma, questi Fratelli Sublimi, una setta un po' sgangherata che agiva tra la Francia e l'Italia, e viene scarcerato dalle autorità asburgiche nel nord Italia senza apparente, diciamo, motivazione. Tant'è vero che quando si ritrova libero, meravigliato lui stesso, viene immediatamente catturato dai suoi compagni che lo aspettano fuori, diciamo, dal carcere, e viene immediatamente messo sotto accusa: se ti hanno liberato è perché hai parlato, sicuramente hai nominato il nostro capo e l'hai fatto trovare. Insomma,
non solo, poi immaginando che la sua scarcerazione non poteva che essere anche una specie di trappola, infatti lui viene seguito,
esatto,
no?
Seguito perché, esatto, loro pensano che sia una trappola. In realtà lui era assolutamente innocente, cioè non aveva assolutamente parlato, e rimane sconvolto da questa accusa che i compagni gli fanno. E il maestro viene trovato suicidato con una lettera di addio, insomma, questa cosa colpisce profondamente Fulvio Imbriani. Tra l'altro Imbriani non a caso è stato scelto come cognome, no? Dai Taviani. Imbriani era uno degli autori, degli interpreti della scapigliatura di quel periodo in Italia, il movimento letterario politico che esistette in quell'epoca. Bene, lui rimane sconvolto dal testamento morale di questo leader che si era suicidato, non credendo più all'attività rivoluzionaria, insomma ritenendo che era stato un tragico errore. Le vicende lo portano, visto una malattia che sopravviene anche per la carcerazione dura che aveva subito e per una serie di situazioni, e si ritrova nella sua vecchia villa. Lui era un nobile, diciamo, di origine, si ritrova nella sua vecchia villa dove viene accolto dalla sorella. Inizialmente arriva mascherato da un frate, pensando di non essere neanche ben accolto, poi invece quando si rende conto del reale dolore dei familiari si svela se stesso, dice: sono io.
Anche se sia il cane che la vecchia governante l'avevano già scoperto, praticamente.
L'avevano già scoperto, sì, infatti. Comunque, lui fa questa lunga convalescenza, viene raggiunto dalla sua amante ungherese, tra l'altro una splendida Lea Massari, la quale è comunque una fervente rivoluzionaria, e lui invece comincia ad avere i primi dubbi, comincia a pensare che gli agi e in qualche modo così il conforto delle vecchie abitudini, dei ricordi d'infanzia, siano più in qualche modo, insomma, confacenti alla sua indole, mentre nella rivoluzione crede sempre meno. Dobbiamo pur considerare che siamo in un'epoca di restaurazione, che il clima sociale e politico dell'epoca non è assolutamente, in quell'inizio dell'Ottocento, favorevole ai moti rivoluzionari, che sono quasi tutti falliti.
Con tutto che, insomma, la rivoluzione francese è solo di 30 anni prima, grosso modo. Insomma.
C'è stata 30 anni prima, ma anche lì si parlò di riflusso, no? Poi ci fu l'epoca napoleonica e così via. Insomma, lui era un ufficiale, ex ufficiale napoleonico. I fratelli sublimi, come ci vengono così lì rappresentati, sembrano un po' delle macchiette.
Un'armata Brancaleone, insomma.
Una specie di armata Brancaleone, insomma, quindi praticamente assolutamente avventuristici, assolutamente
inadatti,
fuori posto.
Inadatti.
Su questo si creerà, e me la ricordo bene, una polemica fortissima quando uscì il film nel settembre del 74, con certa critica di estrema sinistra, che vide nel percorso che farà quest'uomo, sostanzialmente che lo porta al tradimento dei suoi compagni, e fu messo sotto accusa dicendo che gli italiani si erano venduti al capitale, si erano venduti all'industria e così via, insomma delle accuse che poi non avevano alcun senso, perché gli italiani facevano rigoroso cinema politico e facevano, soprattutto interrogavano se stessi e lo spettatore sul percorso che un essere umano che era votato, diciamo, aveva votato la propria vita alla rivoluzione, aveva votato la propria vita al cambiamento, poteva avere benissimo delle crisi, poteva avere benissimo poi un ripensamento, ed era una cosa, insomma, che era possibile, che già in quegli anni cominciava a vedersi pure nella vita reale. Ora, la cosa grave, diciamo, se vogliamo, è che quando lui viene a sapere dalla villa che i compagni lo stanno raggiungendo per liberarlo in certo senso dal suo lieve torpore, insomma riportarlo all'attività rivoluzionaria, non si oppone alla denuncia che la sorella fa alle truppe, insomma, alle truppe dirigenti.
La sorella una azzeccatissima Laura Betti,
che appunto rievoca i tempi dell'infanzia, canta la famosa canzone di Din Din Din, che lui rievoca, che ricorda, e che diventa quasi, vista anche la perizia del maestro Morricone, diventa quasi un leitmotiv, no, del film, i suoi ricordi, che lo mette ancora di più in crisi. Comunque la sorella li denuncia, i soldati arrivano e praticamente disperdono a fucilate, diciamo, i rivoluzionari che stanno arrivando. Lui non muove un dito, potrebbe ancora avvertirli, potrebbe ancora fare in tempo a farli fuggire, ma non lo fa, e quindi fa il salto verso il tradimento. Arriva tra l'altro questa sua compagna, che aveva addirittura raccolto fondi in Inghilterra per fare uno sbarco,
rivoluzione, certo.
Soprattutto era previsto uno sbarco nel Regno delle Due Sicilie, Chiara, diciamo, che poi vedremo, ispirazione alla
edizione
di Carlo Pisacane, dei Trecento, che erano giovani e forti e sono morti, che vengono citati. Ora questa ragazza viene colpita e ferita gravemente. Lui allora si allontana per portarla a recuperare il figlio, che era presso una famiglia di agricoltori, figlio di 6
anni,
con l'idea di fuggire tutti in America, ma lei non era convinta granché di questa cosa, ma gli muore tra le braccia, lui organizza un frettoloso funerale, dove comunque dice delle parole anche di sensibilità nei confronti di questa sua compagna che aveva amato, e da cui comunque i percorsi, insomma, il suo percorso si era comunque parzialmente divaricato, e comunque sia decide alla fine di proseguire il suo cammino con il figlio, fa finta di avere la possibilità di rintracciare con questi soldi dei briganti che questa donna aveva contattato per la vendita di armi che serviva per la spedizione, si fa appunto in qualche modo accordare la fiducia da parte dei fratelli sublimi, che un pochino di lui cominciavano a sospettare, però gli mettono alla cascagna uno di loro che lo segue, e insomma praticamente lui cerca diciamo di fuggire. Ovviamente la cosa viene continuamente interrotta, lui poi si ritrova questo uomo alla cascagna, allora lo coinvolge in una gita in barca per andare incontro a questi contrabbandieri che avrebbero fornito le armi, si porta questo giovane, diciamo, suo collega così rivoluzionario, e approfittando del fatto che sapeva che aveva forti inclinazioni al suicidio, cerca di convincerlo sulla barca a suicidarsi, insomma, a questo punto.
E l'unica strada era per entrambi il suicidio.
Però lui dice: allora che faccio? Comincio io. Insomma, non c'è tempo di cominciare, che c'è un alterco, la barca si capovolge e lui viene lasciato morire perché appunto
aveva già la pietra al collo pronta, no?
Aveva già la pietra al collo pronta e lui non l'aiuta, cosa molto, diciamo, vigliacca. Riprovevole, molto vigliacca. Tra l'altro lui fa i conti senza l'oste, perché la compagna, diciamo, di questo, tra l'altro una splendida Nimsy Farmer, nostra vecchia conoscenza, che in quegli anni era in auge, dopo Il profumo della signora Nero, che aveva fatto nello stesso anno, insomma, film di cui parlammo, che è molto importante, insomma, era il momento di Nimsy Farmer, e con pochi tratti, ci illustra questo personaggio, di questa donna che era innamorata di questo rivoluzionario, ma che lui riesce a sedurre e a convincerla che comunque sia può partire in America con lui. Lui addirittura la convince che aveva lasciato affogare il suo amico perché per avere lei, perché lei, sapendo che lei era innamorata di lui, insomma, un ragionamento estremamente contorto, che però la ragazza sembra un pochino Berzi, no? Però è che così potevano realizzare il loro sogno d'amore, perché in realtà questo Fulvio Imbriani era un grosso imbonitore, un uomo molto capace di esercitare fascinazione e ripeto, Mastroianni ci mette del suo proprio per dare credibilità a questo personaggio così contorto, così discutibile, insomma. Il film ovviamente finisce poi in maniera tragica, come vedremo, cioè praticamente lui, nonostante il suo tentativo di fuggire, viene di nuovo ritrovato per l'ennesima volta dai suoi compagni, ancora convinti che lui sia il leader che li porterà comunque alla vittoria, e avendo perso i sensi per una medicina che aveva presa, mentre la ragazza fugge, lui viene imbarcato a Genova sulla nave che poi lo porterà praticamente in Basilicata, dove ci sarà questa spedizione.
Però c'è un passaggio ci siamo dimenticati, ossia che per spiegare il furto dei soldi, diciamo, dei gioielli che aveva recuperato Lea Massari, Charlotte, simula appunto una rapina e si fa ferire una gamba.
Certo. Sì, si fa ferire la gamba perché indubbiamente così aveva la scusa per potersi, diciamo, defilare. Assolutamente sì, infatti fa anche questo, no? Con la complicità di questa Francesca, di questa ragazza, è giusto. Comunque alla fine lui viene coinvolto, la ragazza fugge, lui viene coinvolto appunto in questa spedizione. E nonostante questo riesce a tradire ancora i suoi compagni, convinto che tanto non sarebbe potuta riuscire questa rivolta, insomma, che loro contavano di aizzare i contadini, e invece si reca presso il sacerdote della cittadina, insomma, dove sbarcano, dicendo, insomma, denunciando questi suoi compagni, dicendo che appunto questi verranno a portare disordine, verranno a portare la morte e così via, quindi di guardarsene, insomma, quindi li tradisce ancora una volta. E alla fine questi vengono massacrati prima dai contadini, poi arrivano pure i borbonici, insomma, a completare l'opera, e nel frattempo l'unico che forse, diciamo, ecco, l'unica speranza che probabilmente il film ci fa rimanere è che il giovanissimo Alon Sanfan, che poi era, diciamo, il figlio del leader rivoluzionario che si era tolto la vita e che era, il film ci fa vedere molto bene che era un esaltato, assolutamente, diciamo, quindi poco realistico, comunque lo convince in qualche modo o gli fa credere, insomma, lui immagina che in effetti i contadini si erano uniti a loro, e lui fa una specie, quasi non sogna ad occhi aperti, vede una specie di saltarello, insomma, che è un'immagine molto bella del film, in cui i rivoluzionari e i contadini insieme danzano a tempo di guerra. insomma, molto bella questa immagine, anche molto suggestiva. Dopodiché la realtà è che lui si trova con la camicia rossa e quindi viene trovato, mentre Alonso fugge togliendosi questa camicia, la dà a lui, viene individuato dai borbonici e muore, diciamo, ucciso. Insomma, probabilmente Alonso si salverà, quindi forse, diciamo, anche se il film non ce lo dice con chiarezza, forse sarà salvo.
La lotta continua.
E la lotta continua. Allora, cosa hanno voluto dirci i fratelli Taviani? No, ripeto, ci fu una discussione enorme. Se ricordiamo i film di 2 anni prima, San Michele aveva un gallo, e c'era il conflitto tra una generazione di anarchici, no? Di rivoluzionari utopisti, che insomma veniva tratteggiata molto bene da Giulio Brogi, no? Che era viveva 10 anni in carcere, faceva discorsi con se stesso, si convinceva in qualche modo della validità dell'opzione rivoluzionaria che aveva effettuato, pur pagando con il carcere, il quale poi, incontrando, mentre veniva trasferito su una barca, no, un'altra barca di giovani rivoluzionari molto più concreti, probabilmente legati al marxismo, all'analisi delle classi, e quindi insomma non più all'utopismo rivoluzionario anarchico, diciamo bakuniniano, insomma, del secolo precedente, lui capiva di essere fuori dalla storia e quindi si suicidava. Insomma, è il percorso del cinema politico di Taviani che adesso arriva alla forma più estrema, cioè al ripensamento proprio dell'attività rivoluzionaria. Ma quello che soprattutto che è importante di questo film è il percorso psicologico che Mastroianni rende molto bene tra un uomo che in qualche modo è un rivoluzionario, ma che dentro di sé ha anche la restaurazione, dentro di sé ha qualcosa che lo spinge comunque in maniera psicologica, se vorremmo psicoanalitica, insomma,
a chiamarsi fuori
dell'utopia, a chiamarsi fuori, insomma, ed è tratteggiato, ripeto, con estrema sensibilità e estrema intelligenza.
Secondo anche me più semplicemente, secondo me lui a un certo punto, visto quanto aveva sofferto in carcere, visto insomma le condizioni nelle quali si era trovato,
si era dovuto trovare, certo,
perché appunto non ha ceduto, non ha voluto tradire i suoi compagni, forse a quel punto aveva detto: beh, io la mia parte l'ho fatta, mi chiamo
l'ho
fuori,
fatta,
anche perché poi
basta, sì.
Ritornato dopo tutta quella sofferenza agli agi della casa natale, ovviamente notava la differenza e sentiva che il suo fisico proprio ci aveva bisogno, il suo fisico e
sì,
il suo spirito.
Sì, assolutamente, però di lì, capito, al tradimento
certo.
Corre, quindi chiaramente questo percorso che lui fa è molto più radicale, nel senso che sarebbe potuto rimanere magari
neutro,
così, neutro e dire vabbè non vengo, basta, è finita. No, lui sente il bisogno più volte di tradire i suoi compagni, insomma, e quindi è proprio un rifiuto psicologico dell'opzione rivoluzionaria, ripeto, creò molta irritazione in una certa, non in tutta, comunque in una parte della critica dell'estrema sinistra. In Francia, diciamo, il film uscì e creò lo stesso molte polemiche, e in America uscì 4 anni dopo, quindi nel 78, e in America fu letto dalla critica specializzata come una specie, diciamo, di presagio di quello che sarebbe stato il fenomeno delle Brigate Rosse, cioè della critica alle Brigate Rosse. In realtà a quei tempi italiani hanno detto qualcosa c'era, perché già c'era un'attività in nuce, insomma già c'erano stati dei rapimenti, cioè, però noi non pensavamo tanto al presente quanto alla storia del movimento operaio, alla storia dei rivoluzionari, quindi era più che altro un film in certo senso melodrammatico. Se ci abbiamo fatto caso, all'inizio comincia con degli strumenti, sempre ripeto il maestro Morricone, che è mirabile, in cui si sente quasi un'orchestra che si accorda, no? Cioè era una, gli italiani venivano per cultura loro personale dal melodramma, anzi ritenevano per formazione culturale e familiare che il melodramma era l'unica forma non piccolo borghese, dicevano loro, di cultura italiana che l'Ottocento ci aveva regalato. E quindi facevano questa riflessione e molte volte il film, anche nella bellissima scena del saltarello finale, e loro si ispirano proprio a queste immagini corali melodrammatiche, insomma, e quindi trovano negli attori, tra l'altro, diciamo, tutto il cast femminile è eccellente, Lea Massari vinse pure un premio, tra l'altro, come miglior attrice, un Nastro d'Argento, se non erro. E insomma, e diciamo che è un discorso complesso sull'arte, sul cinema e sui modi rivoluzionari, sul concetto di rivoluzione. Una riflessione amara che gli italiani, devo dire per il tempo estremamente moderni, facevano sul ruolo, diciamo, che appunto sul ruolo del nostro futuro risorgimento, sul ruolo soprattutto di Pisacane, del suo velleitarismo. Ricordiamo che in quegli anni è uscito anche un film sulla spedizione di Carlo Pisacane, Quanto è bello l'umorire acceso, che era di Ennio Lorenzini, tra l'altro regista prematuramente scomparso, dove c'era Stefano Sattaflores, che non era meno importante. Era un film, anche lì, che faceva vedere il fallimento di questa utopia rivoluzionaria, meno roboante ovviamente di Anno Sanfan, che fu fatto tra l'altro con mezzi economici molto più consistenti di quelli che abitualmente gli italiani avevano, attenzione, cioè strumenti. Tra l'altro ci fu anche un intervento dell'ente gestione cinema, che a quei tempi, nel 74, aveva anche un ruolo di finanziamento di produzione dove occorreva, e anche di distribuzione del film, cosa che adesso non esiste più, no? Adesso si è privatizzato tutto, ma a quei tempi c'era anche una partecipazione pubblica alla formazione del cinema di qualità. Adesso ci sono più che altro premi, premianti, partecipazioni, diciamo, semmai economiche. Allora era proprio un prendere la parte della produzione, diciamo, e di assumerla come propria,
l'onere, certo.
Accollarsi dell'ente gestione cinema. Ora, ripeto, è un film che non è privo di squilibri, no? Ci sono dei momenti di scarsa tensione, dei momenti rilanciani inutilmente, che non c'entrano niente con la struttura drammatica del film, e quindi è un film, diciamo, che ha degli squilibri narrativi sicuramente, però rimane un'opera, insomma, che io consiglio di vedere, insomma, anche perché non furono fatte tante opere, no? Su quel periodo storico del nostro passato, insomma, ed è effettivamente, secondo me, abbastanza interessante confrontarsi con certi fervori che esistevano all'inizio dell'Ottocento, con rivisitare la storia, sia pure in forma romanzata, di melodramma, come abbiamo visto in questo film.
Tra l'altro, scusa film. Marcello, ma io trovo anche di profonda attualità, proprio di attualità molto stringente, sì. Un'osservazione che viene spontanea pensando appunto al disincanto di Marcello Mastroianni, che forse tra le varie motivazioni c'era anche quella che era abbastanza convinto che il popolo non potesse arrivare a comprendere le ragioni, distanza,
certo,
che c'è tra come dire, un afflato progressista e le esigenze del vivere quotidiano della classe,
esatto,
proletaria, esatto. È quello che tuttora combatte, che ci troviamo a combattere nella realtà di tutti i giorni, insomma.
Sì, anche perché appunto di fronte a certe attività rivoluzionarie che allora apparivano ancora più elitarie, no? Ancora più, se vogliamo, fuori tempo, insomma, perché i contadini non capiscono proprio, loro in parte vengono imbarcati dal prete, no? Dice, questi vengono a portarci la peste, no?
Certo, perché il prete faceva la funzione,
sì,
dei mass media, se vogliamo.
Dei mass media, sì, infatti, e tra l'altro aizzati proprio da lui, cosa terribile, no? Cioè, aizzati proprio da quest'uomo che tradisce, quest'uomo è davvero un traditore, che alla fine c'ha quel momento appunto di sogno, quel momento forse, infatti lui va addirittura quasi di fronte alla morte, quasi se in un certo senso rivedendo
se
questa immagine.
Se la va a cercare.
Sì, vedendo questa, no, credendo di vedere questo saltarello, questa unità, quasi si redime, che ne so, cerca in un certo senso la morte eroica, no? Quindi anche questo è ricchezza del personaggio di Mastroianni, cioè non è solo un bieco, diciamo, traditore, così. È un uomo tormentato, un uomo che fa dei percorsi inquieto, dei percorsi tragici.
Tra l'altro,
per,
insomma,
la propria coscienza.
È anche importante quel breve tratto in cui lo lui cerca di recuperare anche il rapporto con il figlio che aveva lasciato isolato, insomma cerca in
tra
qualche
l'altro
maniera...
c'ha dei bei momenti teatrali, no? Quando si immagina appunto il famoso gufo, insomma, no? Ritiene di essere lui stesso in un certo momento. Ci sono delle immagini anche suggestive, quasi da sogno, insomma,
sì,
in questo
insomma,
film italiano,
il senso di rimorso che lo attanaglia.
Lo attanaglia.
Diciamo a tutto tondo, nel senso riguarda la sfera privata, la sfera pubblica, le scelte personali.
Tutto, sì, sì. Un uomo che sente di aver fallito la propria esistenza, sente di aver tradito se stesso e vuole comunque fuggire da tutto, cosa che è impossibile, insomma.
Come si diceva all'epoca, lui si sentiva un po' né con lo Stato né con le Brigate Rosse, se vogliamo.
Ma neanche, perché quella poteva essere quasi una posizione politica discutibile, no? Ma in un certo senso, insomma, comprensibile. Lui è più che altro una persona in rotta con se stesso, cioè uno che proprio non ha più una posizione politica. Lui ha perso proprio, come dire, fiducia proprio nell'avvenire.
Nei propri ideali, certo.
No? Nei propri ideali. E quindi, pur se, ripeto, come... luce, diciamo, come scintilla all'ultimo momento gli rimane e quindi cerca la bella morte, però insomma sostanzialmente è un uomo sconfitto dalla vita, un rivoluzionario che capisce di avere, tra l'altro, un ufficiale napoleonico, insomma, chiaramente una persona che aveva avuto delle grandi idealità, no? Insomma, che aveva anche un ruolo da quello che si intuisce nel film, un ruolo di leader,
di comando,
insomma,
certo.
E quindi insomma effettivamente è uno che fa un percorso, diciamo, travagliato verso così una decomposizione proprio psicologica del suo io, insomma, ecco.
Allora facciamo un po' il punto della situazione. Alle 15:34 di martedì 19 novembre 2024 siamo all'interno della Bottega del Forno nella rubrica Visti in prima visione, che attraverso il racconto di Marcello Giraldi, nostro esperto cinefilo, ci racconta una pellicola di 50 anni fa, e lo stiamo facendo parlando di A Lonesome Fun, film di Paolo Vittorio Taviani, ovviamente del 1974, Marcello Mastroianni, Lea Massari, Mimsy Farmer e Laura Betti protagonisti, Bruno Cirino anche va ricordato, un grande attore che purtroppo morì giovane.
Molto giovane, infatti.
E insomma tutto questo per dare un senso anche al nome di questa rubrica, Visti in previsione, perché il privilegio di Marcello è quello di aver avuto all'epoca della proiezione originale, quindi quando il film uscì sul grande schermo, la possibilità di vederlo in una sala cinematografica di Roma, che ogni volta Marcello ci porta come sua testimonianza.
Sì, lo vidi al cinema nuovo, quello che adesso sarebbe il nuovo Sacher.
Il Sacher, certo. E quindi zona Trastevere, insomma. Lì ricordiamo che a fianco al Sacher c'è un nuovo film, un nuovo cinema rimesso al mondo dai ragazzi.
La Sala Troisi, sì.
Dai ragazzi del Piccolo America, e quindi insomma. quasi prendendo in mano il testimone di Nanni Moretti, che restaurò 30 anni fa. Questo vidocchietto, perché diciamo le cose come stanno, il nuovo era un cinema abbastanza scomodo, non aveva...
non era proprio quello dei più piccoli, era più grande per esempio del nuovo cinema, no? Quello che diventò l'Alcazar per parecchi anni, che era più piccolo, che
sì,
si trovava,
però io mi ricordo che
zona...
era scomodissimo, la sede di
sì, era proprio... scomodo, come sì sì, bisognava essere eroici per andare a sedere su
Mamma
quelle
mia.
Sedie, sì sì, infatti, però ecco, come schermo non era tra i più piccoli,
no
insomma.
No, certo. E un ultimo passaggio, intanto una premessa importante, tutto quello che ci stiamo dicendo in questa mezz'oretta con Marcello darà luce ad un podcast che si andrà a unire a tutti quelli che in precedenza sono stati prodotti da questa trasmissione e disponibili sul sito di radiocittaperta.it nell'apposita sezione speciali. Voi potrete trovare questo e tutti i film che negli ultimi anni abbiamo commentato e recensito insieme a Marcello Gerardi, corredati da un trailer appunto dell'epoca, una sinossi, ovviamente dall'audio di questa nostra chiacchierata. Quindi anche per quello che riguarda Lonesome Fun avrete la possibilità di andarlo a recuperare. Ultimo passaggio, non per questo meno importante, un giudizio in stellette, che poi appunto troverete riportato nel podcast, da 0 a 5 che il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io opto sicuramente per 3,5 stelle.
Sono d'accordo con te, confermo e sottoscrivo, come spesso accade, anzi come sempre accade. Allora, caro Marcello, tu hai giustamente accennato a quando Laura Betti, ricordando i bei tempi andati della loro infanzia, fare un salto all'indietro nel tempo al febbricitante Marcello Mastroianni, che si sta appunto rimettendo in forza dopo i patimenti del carcere, attraverso anche una canzone popolare, la famosa Uva Focarina, che poi era quella lì, tutto sommato,
esatto.
Che poi venne, diventò anche molto popolare in tempi appunto contemporanei a quelli di questa pellicola. C'era il duo di Piade, non so se ti ricordi, che la propose.
Sì, 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 sì.
E qui troviamo appunto la rivisitazione di questo brano attraverso la rilettura di Ennio Morricone, e quindi con Dirin Din Din di Ennio Morricone salutiamo Marcello Gerardi e chiudiamo la nostra rubrica per oggi, Visti in prima visione. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.